Brothers and sisters,
sorelle, diamo il benvenuto a questa riunione del sistema educativo della Chiesa per i giovani adulti. Questa riunione viene trasmessa al centro del Palo di San Diego, in California, ed è tradotta in molte lingue per i giovani adulti di tutto il mondo. Io sono Brent Sadler, assistente dirigente del lavoro missionario dell'opera missionaria. Diamo il benvenuto all'anziano M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli. L'anziano Balla sarà presentato in seguito quale oratore di questa serata. Siamo lieti della presenza del vostro presidente di Palo e del nostro presidente di missione con le loro rispettive mogli. Siamo inoltre grati per la partecipazione del nostro responsabile locale dei seminari e degli istituti di religione e di sua moglie. Vi ricordiamo che domenica 14 settembre 2014 l'oratore della riunione del sistema educativo sarà l'anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli. Inizieremo questa riunione con il coro e la congregazione che canteranno l'inno numero 75, dove potrò trovare pace e conforto. Siamo grati per l'aiuto del presidente Martin Morgan, che dirigerà la musica di Justin Hendrickson nell'accompagnamento musicale. Dopo l'inno, Evan Moore ci offrirà la preghiera di apertura.
Dear Heavenly Father,
caro Padre Celeste, ti siamo grati di essere riuniti questa domenica qui in questo centro di Palo e in tutto il mondo. Siamo grati per i nostri amici e le nostre famiglie e per le numerose benedizioni che ci hai donato. Ti preghiamo affinché, mentre ascoltiamo la nostra mente e il nostro cuore, siano ricettivi alle parole dell'anziano Ballard e affinché lo Spirito tocchi i nostri cuori. Ti chiediamo di avere la forza di agire in base al messaggio che Egli sta per comunicarci e ti preghiamo di benedire i missionari in tutto il mondo. Ti chiediamo inoltre di benedire in particolar modo le famiglie affinché possano essere più forti e uniti e affinché noi possiamo imparare da giovani come aiutarle. Preghiamo per queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Questa sera abbiamo tra noi il coro regionale dei giovani adulti non sposati di San Diego, che canterà Se Salvatore fosse al mio fianco. Sarà diretto dal presidente Marty Morgan con l'accompagnamento musicale di Darlene Albernati. Dopo il numero musicale avremo il piacere di ascoltare l'anziano Ballard. Al termine dell'intervento dell'anziano Ballard, il coro canterà La Chiesa di Gesù Cristo. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Elizabeth Lynch. E ora è il mio privilegio rappresentare l'oratore di questa sera. L'anziano M. Russell Ballard è un membro del Quorum dei Dodici Apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Serve come apostolo dal 6 ottobre 1985 e ha viaggiato in tutte le nazioni per istruire i membri della Chiesa e per dirigere gli affari quotidiani della Chiesa in tutto il mondo. È nato l'8 ottobre 1998 a Salt Lake City, nello Utah, nel Melvin R. Gerlin Smith Ballard e ha frequentato l'Università of Utah. Da giovane ha svolto una missione per la Chiesa d'Inghilterra, dove fu chiamato quale consigliere della presidenza di missioni e ha servito anche come vescovo due volte. Nel 1974 fu chiamato quale presidente della missione di Toronto, Canada, dove stava ancora servendo quando venne chiamato nel primo quorum di 70, nell'aprile del 1976. Quale membro dei 70 ha diretto e addestrato i dirigenti delle aree geografiche a lui assegnate. Successivamente ha servito quale membro della presidenza del 70 da febbraio 1980 a ottobre 1985, supervisionando il quorum dei 70 della Chiesa. Gran parte del suo ministero è stato incentrato sull'opera missionaria. Prima di essere chiamato quale dirigente della Chiesa a tempo pieno, l'anziano Ballard aveva interessi nel campo automobilistico, edilizio e negli investimenti. Ha lavorato in molti consigli e comitati sia civici sia della Chiesa. Il 28 agosto 1951 ha sposato Barbara Bowen al Tempio di Salt Lake. Hanno due figli e cinque figlie. Il coro canterà ora Se il Salvatore fosse a mio fianco.
If the Savior's would be saved. Well, thank you, choir.
Ringrazio il coro. È meraviglioso essere qui con voi questa sera. Miei cari giovani, sono felice di potervi parlare da San Francisco in California. È bellissimo essere qui alla riunione del sistema educativo della Chiesa. Diamo il benvenuto a tutti i giovani adulti inclusi. Ho detto San Francisco? Beh, forse dovremmo essere a San Francisco. Lì sarebbe comunque più fresco. Quindi ricominciamo da capo e siamo a San Diego. No. Diamo il benvenuto a voi giovani adulti, inclusi voi studenti dell'ultimo anno di superiori. Siamo felici che anche voi siate qui con noi. Diamo il benvenuto anche ai missionari ritornati. La Chiesa e il Signore vi sono grati per il vostro meraviglioso servizio. Inoltre diamo il benvenuto ai missionari potenziali. Il Signore ha bisogno di giovani che lo aiutino a radunare Israele e a preparare il mondo per la sua seconda venuta. Voglio che sappiate che il Signore vi ama e ha fiducia in voi. La prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli credono in voi e pregano spesso per voi. Siete il futuro della Chiesa e il Signore ha in serbo per voi molte benedizioni meravigliose. Permettetemi di ripetere e sottolineare questo punto. Voi dirigerete la Chiesa tra 20 o 30 anni. Alcuni di voi saranno vescovi, presidenti di palo o di missione, presidentesse della primaria, delle giovani donne e della società di soccorso, presidenti di tempio o loro mogli. Sì, tra coloro che stasera mi stanno ascoltando ci sono persone che molto probabilmente diventeranno leader di comunità e di nazioni, membri delle presidenze generali delle donne o persino un 70 autorità generale o anche un membro del quorum dei 12 apostoli. Oggi non sapete che futuro straordinario vi attende. Ho sentito dire che alcuni pensano che i dirigenti della Chiesa vivono sotto una campana di vetro, dimenticano che siamo uomini e donne con esperienza, che abbiamo vissuto in moltissimi luoghi e lavorato con tante persone con percorsi diversi alle spalle. Il nostro incarico ci porta letteralmente in tutto il mondo a incontrare leader internazionali della politica, della religione e delle organizzazioni umanitarie. Benché siamo stati a Washington, alla Casa Bianca, e abbiamo incontrato i capi delle nazioni di tutto il mondo, siamo anche stati nelle case più umili della terra. Abbiamo incontrato e servito i poveri. Se pensate attentamente alla nostra vita e al nostro ministero, probabilmente concorderete che vediamo e conosciamo il mondo come pochi altri. Vi renderete conto che viviamo meno sotto una campana di vetro della maggior parte delle persone. Altri dicono che siamo troppo vecchi. Beh, è vero che 9 di noi hanno più di 80 anni. Io ne ho 85. Tuttavia c'è qualcosa in merito alla saggezza individuale e di gruppo dei fratelli che dovrebbe darvi conforto. Abbiamo vissuto di tutto, incluse le conseguenze delle varie leggi e linee di condotta governative, delusioni, tragedie e perdite nelle nostre famiglie. Capiamo quello che state attraversando. Nessuno dei 12, inoltre, è una timida violetta. Tutti noi abbiamo una forte personalità. Quando pertanto siamo uniti in una decisione, potete stare sicuri che ne abbiamo parlato insieme e siamo arrivati alla conclusione dopo molte preghiere e una discussione ponderata. I miei nipoti pensano persino che io sia abbastanza cool, come dicono loro. Ho sentito che alcuni giovani adulti non sposati dicono che io sia trendy. Spero che sia una cosa buona essere trendy. dentro siamo giovani e il Signore ci sostiene per portare avanti la sua opera in maniera straordinaria. Stasera vi parlerò di tre argomenti importanti. Uno, l'uso della tecnologia. Due, come combattere la pornografia. Tre, la dottrina del matrimonio. Tre questioni importanti che oggi ci trovano ad affrontare, che oggi ci troviamo ad affrontare. Il primo è l'uso della tecnologia. Nel 2007 e nel 2008 ho parlato agli studenti che si stavano laureando alla BYU Hawaii e alla BYU Idaho. In quelle occasioni ho affermato: non possiamo starcene ai margini mentre gli altri, critici inclusi, cercano di stabilire che cosa insegna la Chiesa. Allora ho spronato i laureati a sfruttare il progresso tecnologico per partecipare alle conversazioni mondiali sulla Chiesa. Pensavo di essere abbastanza aggiornato quando ho suggerito che scrivessero il loro punto di vista sui blog. Da allora mi sono trovato davanti a Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google Plus, Instagram. E poi, mentre uscivo, la mia segretaria mi ha detto qualcosa su Snapchat. Wow. Sembra che il mondo della tecnologia non rimanga fermo neppure per pochi minuti. Il mio cellulare è incredibile. Gli smartphone sono veramente intelligenti. Ci offrono molte ottime possibilità, tra cui quella di accedere a informazioni, ricevere direzioni stradali, condividere foto e messaggi, e ogni tanto ci danno la possibilità di parlare con qualcuno. Il mondo moderno è in continuo mutamento, il che sotto alcuni aspetti è buono, ma sotto altri può non esserlo altrettanto. Dai giorni di Adamo ed Eva sino a quelli di Joseph ed Emma Smith, il mondo è cambiato piuttosto lentamente da una generazione all'altra. Le persone del passato godevano di abbondante luce celeste naturale e di confortevole oscurità. Senza l'inquinamento luminoso dovuto ai lampioni e ai fari, comune a tutte le città del mondo. Nelle città di oggi è quasi impossibile vedere il cielo stellato che ammiravano Abramo, Mosè, Ruth, Elisabetta, Gesù e i primi santi degli ultimi giorni. Loro godevano anche di un silenzio naturale, con pochi suoni prodotti da uomini a interrompere il giorno e soprattutto la notte. Il rumore moderno delle macchine, degli aerei e di quella che alcuni di voi chiamano musica ha completamente sommerso il mondo naturale. Dovete capire che per la mia generazione c'è un abisso tra ciò che voi chiamate musica e ciò che io chiamo musica. Non trovi più un ristorante in cui non ci sia musica di sottofondo. Anche nelle foreste sperdute del mondo, il silenzio è spesso rotto dal volo di un jet nel cielo. Infine, le persone del passato vivevano la solitudine in modo che noi non riusciamo ad immaginare nel nostro mondo affollato. E anche quando siamo soli, per tenerci occupati e divertirci, possiamo accendere gli apparecchi e i computer portatili alla TV. Come apostolo, ora pongo a voi tutti una domanda. Avete dei momenti tranquilli per voi stessi? Mi sono chiesto se chi viveva in passato avesse più occasioni rispetto a noi ora di vedere, sentire e provare la presenza dello Spirito nella propria vita. Apparentemente, poiché il mondo diventa più luminoso, più rumoroso e più caotico, per noi è più difficile sentire lo Spirito. Se la vostra vita è priva di momenti tranquilli, iniziereste da stasera a ritagliarvene alcuni. È importante stare in silenzio e ascoltare e seguire lo Spirito. A differenza da ogni epoca precedente, ci sono semplicemente troppe distrazioni che catturano la nostra attenzione. Tutti hanno bisogno di tempo per meditare e contemplare. Anche il Salvatore del mondo, durante il ministero terreno, trovava del tempo per meditare. E licenziate le turbe, si ritirò in disparte sul monte per pregare. E fattosi sera, era quivi tutto solo. Abbiamo tutti bisogno di tempo per porci delle domande o per avere con noi stessi un'intervista personale. Spesso siamo così affaccendati e il mondo è tanto chiassoso che è difficile sentire le parole celesti. State tranquilli e sappiate che io sono Dio. Gli apparecchi portatili come gli smartphone sono una benedizione, ma possono anche distrarci dall'ascoltare il suono dolce e sommesso. Devono essere nostri servitori, non nostri padroni. Ad esempio, se più tardi condividerete sui social media dei pensieri ispiratori riguardanti questa riunione, lo smartphone vi sarà utile. Se navigherete a caso in internet, lo smartphone sarà un padrone. Ricordate quello che Elia prese. L'Eterno non era nel vento. L'Eterno non era nel terremoto. L'Eterno non era nel fuoco. Ma il Signore parlò con un suono dolce e sommesso. Un'altra domanda. Onestamente, quanto tempo trascorrete ogni giorno al cellulare o al tablet senza studiare o dedicarvi all'opera della Chiesa? Il loro uso è appropriato e sono una benedizione. Tuttavia, quando gli smartphone iniziano a interferire con i rapporti con gli amici, con i familiari e, ancora più importante, con Dio, occorre cambiare. Per alcuni di voi la correzione sarà piccola, per altri potrebbe essere grande. Sono inoltre preoccupato che un eccessivo invio di messaggi o uso di Facebook, Twitter e Instagram stiano sostituendosi al dialogare, ossia al parlare direttamente tra persone e al conversare in preghiera con il Padre Celeste, oltre che al pensare alle cose che contano di più. Troppo spesso i giovani si ritrovano nella stessa stanza con parenti e amici, ma sono presi a comunicare con qualcuno non presente, perdendo così la possibilità di parlare con chi è loro vicino. Quando ciò accade, per attirare la loro attenzione, a volte bisogna uscire dalla stanza e inviare loro un messaggio. Nella vita ho appreso la maggior parte delle cose ascoltando chi aveva grande esperienza, chi era più grande di me e aveva imparato molte cose importanti che dovevo sapere. Approfittate delle visite ai genitori, agli zii, ai nonni, per parlare con loro, sin quando sono ancora con voi. Sono anche preoccupato del fatto che alcuni di voi controllano le email, Facebook, Twitter, Instagram o inviano messaggi durante la riunione più importante della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni restaurata, ossia la riunione sacramentale. In questa importante riunione dovremmo concentrarci sul Signore pregando, cantando gli inni e prendendo gli emblemi del suo corpo e del suo sangue, invece di attaccarci ad apparecchi multimediali. Non potete sintonizzarvi con lo Spirito durante la presentazione del sacramento se leggete o mandate messaggi con lo smartphone o con i tablet. Questa sintonizzazione richiede la luce di Cristo, che influenza i pensieri e i sentimenti, producendo in voi amore e devozione potenti. So che molti di voi hanno le scritture e altre risorse della Chiesa nel telefonino e nel tablet. E ho anche sentito che alcuni genitori e alcuni dirigenti della Chiesa sono preoccupati per questa novità. Ma io non lo sono. La Chiesa si è sempre servita degli sviluppi tecnologici per contribuire a spingere avanti l'opera del Signore. Tra il 1830 e il 40 iniziamo a mandare missionari sui velieri, poi le navi a vapore e poi abbiamo adottato gli aerei. La storia si ripete nei modi più interessanti. Nel passato Israele preservava le parole dei profeti sui rotoli di pergamena. A un certo punto i primi cristiani adottarono i codici, la prima versione del libro moderno. Ora, 2000 anni dopo, voi giovani state leggendo le scritture su smartphone o tablet, come quando a Nazareth Gesù lesse un libro di Isaia aprendolo. Anche voi potete aprire le applicazioni, ma per cortesia, non durante il sacramento. Sicuramente durante quei pochi minuti potete concentrarvi sull'espiazione del Salvatore mentre cercate lo Spirito del Signore perché vi sia di beneficio per la settimana a venire. Potreste anche pensare di mettere lo smartphone o il tablet in modalità aereo per tutte e tre le ore di riunione domenicali. Avrete comunque le scritture, i discorsi della conferenza generale, l'inario e i manuali, ma non sarete distratti da messaggi in entrata o da notifiche. Oltre a trovare il tempo per contemplare e meditare, abbiamo anche bisogno di trovare un luogo, come menzionato in Dottrina e Alleanza, che sia una difesa e un rifugio dalla tempesta. Abbiamo bisogno di un luogo speciale di rifugio dove possiamo allontanarci dalle distrazioni degli apparecchi elettronici, scollegandoli in modo che possiamo collegarci allo Spirito di Dio. Uno dei posti migliori per collegarci allo Spirito è il Tempio, la casa del Signore. Certamente lo stesso vale per altri edifici dedicati della Chiesa, incluse le classi di seminario e di istituto e le altre stanze degli edifici. Possiamo trovare rifugio a casa quando scegliamo semplicemente di spegnere gli apparecchi e di stare in silenzio e di conoscere le cose di Dio. Per aiutarvi a scoprire il mondo dove Adamo ed Eva, Abramo e Sara, Giuseppe e Maria trovarono Dio e per aiutarvi a trovare oggi un luogo dove sentire e ascoltare la voce del Signore, vi invito ad andare spesso al Tempio, spegnendo lo smartphone e mettendolo via prima di entrare nel terreno attorno al Tempio. In tutte le ordinanze nella casa del Signore sentirete una bellissima lingua, parole e promesse meravigliose date dal Signore ai Suoi figli. È l'unico luogo dove potete udire queste bellissime parole ispiratrici. Se in questo momento non vi qualificate per una raccomandazione per il Tempio, recatevi nel terreno a esso circostante. In caso non l'abbiate sentita prima, lasciate che vi dica una cosa importante. Niente impedisce a voi o a chiunque altro di recarsi nel terreno attorno al Tempio. Il Signore desidera che vi prepariate a essere degni di una raccomandazione per il Tempio e a recarvi quanto prima alla sua casa. Passeggiare nei dintorni del Tempio pianterà nel vostro cuore il desiderio di ottenere una raccomandazione e di frequentare regolarmente la casa del Signore. Satana, dall'altro lato, non vuole che vi rechiate al Tempio, né persino che vi troviate all'ombra di questo sacro edificio. Egli desidera che vi evitiate e che evitiate anche solo di avvicinarvi al Tempio, perché il Tempio è la casa del Signore. Vi assicuro che andando al Tempio o nel terreno che lo circonda, camminerete sul suolo sacro, proprio come fecero i primi patriarchi e le prime matriarche molto tempo fa. Essi si concentravano sul loro viaggio eterno e sulle cose importanti della vita. Come loro, anche voi potrete concentrarvi sul sentire il potere e la presenza del cielo. Se lo vorrete, nel tempio o nel sacro terreno circostante, potrete ascoltare la voce calma e sommessa dello Spirito in modi che non vi capiterà mai di ascoltare nei centri commerciali, nei ristoranti o nei luoghi pubblici. Di fatto, scoprirete che il Tempio è un luogo meraviglioso per ricevere risposte alle preghiere. Recentemente il Presidente Thomas S. Monson ha dedicato il Tempio di Gilbert in Arizona. Durante la preghiera dedicatoria ha chiesto al Signore: possa il Tuo Santo Spirito dimorare qui e possa la Sua influenza essere percepita da tutti quelli che si recano tra queste mura. Ha inoltre pregato dicendo: possa questa, la Tua casa, essere un santuario di serenità, un rifugio dalle tempeste della vita e dal rumore del mondo. Possa essere una casa di silenziosa contemplazione sulla natura eterna della vita e del Tuo piano divino per noi. Tutti i templi dedicati al Signore sono un santuario di serenità, un rifugio dalle tempeste della vita e dal rumore del mondo. È una casa di silenziosa contemplazione. Nelle sue leggi e nei suoi costumi, il mondo in cui viviamo ora si sta scostando molto rapidamente dagli insegnamenti di Cristo. Come risultato, Satana sta facendo gli straordinari per confondere i figli di Dio e per sviare gli eletti dall'adempiere il loro dovere e dal ricevere la pienezza delle benedizioni del Signore. Satana desidera che abbandoniate le buone abitudini apprese a casa, al seminario, all'istituto e in missione, come quella di studiare le Scritture e di pregare tutti i giorni, di prendere degnamente il sacramento ogni settimana e di rendere un servizio sincero. Vuole inoltre che rimaniate ai margini nelle battaglie importanti e cruciali di oggi. Ricordate, cari giovani, siamo in guerra, ma non una guerra con pistole e proiettili. Ciò nonostante, la guerra è reale, con innumerevoli caduti. La guerra, in realtà, è una continuazione di quella che iniziò nell'esistenza preterrena. Paolo ci invitò a rivestirci della completa armatura di Dio. Egli scrisse: poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le podestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Come apostolo del Signore Gesù Cristo, invito voi che ascoltate la mia voce nel vasto mondo in cui oggi viviamo a rivestirvi della completa armatura di Dio e a unirvi oggi alla battaglia, come i figli di Elaman fecero molti anni fa. Non aspettate di sposarvi, di avviare una carriera per la vita o di invecchiare. La Chiesa ha bisogno ora dei giovani. Il Signore ha bisogno di voi, ora. Ricorderete che i 2000 giovani guerrieri stipularono l'alleanza di combattere per la libertà dei Nefiti. La Chiesa ha bisogno di giovani guerrieri moderni che hanno stretto alleanza di stare come testimoni di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo. Il Libro di Mormon descrive così i giovani guerrieri: erano tutti giovani ed erano molto valorosi per il loro coraggio ed anche per la loro forza e intraprendenza. Ma ecco, ciò non era tutto. Erano uomini che in ogni occasione erano fedeli in qualsiasi cosa fosse loro affidata. Sì, erano uomini sinceri e seri, poiché era stato insegnato loro a rispettare i comandamenti di Dio e a camminare rettamente dinanzi a Lui. Voi ragazze e ragazzi siete i moderni figli di Elaman. Possa essere detto di voi quanto fu detto di loro: ora essi divennero in quel periodo un grande sostegno. In secondo luogo voglio parlarvi del fatto che dovete unirvi a noi nel combattere la pornografia. È una piaga terribile che si sta diffondendo in tutto il mondo. Stasera vi chiedo di ascoltarmi mentre illustro un esempio della saggezza del Signore. Più di 180 anni fa, il Signore rivelò la sua legge di salute, che comprende un ammonimento sull'uso del tabacco. Milioni di persone hanno ascoltato il Signore, ma molti non l'hanno fatto. A quel tempo, anche quando avevo la vostra età, nessuno conosceva gli effetti a lungo termine del fumo. Oggi, dopo decenni di ricerche scientifiche, conosciamo le implicazioni del fumo nel cancro al polmone e in altre malattie mortali. La parola di saggezza del Signore era una benedizione protettiva. In modo simile, ai nostri giorni, l'Eterno ci ha avvertiti sugli effetti della pornografia. Milioni di persone seguono fedelmente il consiglio del Signore, mentre innumerevoli altre non l'hanno seguito. Miei cari amici, non c'è bisogno di attendere 180 anni o persino 10 per scoprire gli effetti devastanti della pornografia, perché l'attuale ricerca scientifica ha rivelato che essa danneggia in diversi modi i giovani adulti e avvelena le loro possibilità di avere un giorno un rapporto matrimoniale tenero e duraturo. La ricerca ha inoltre mostrato che l'uso frequente della pornografia può portare a comportamenti ossessivi e può creare nuovi percorsi elettrici all'interno del cervello che finiscono per intrappolare la persona nella prigione della dipendenza. La ricerca ha inoltre comprovato che la pornografia alimenta attese non realistiche e diseduca in maniera pericolosa la sfera della sana intimità umana. La cosa più insidiosa è che la pornografia ti condiziona a considerare le persone come oggetti che puoi disprezzare e non rispettare dal punto di vista sia emotivo sia fisico. Un altro aspetto della pornografia è che in genere è un'attività segreta. Gli utenti spesso nascondono o quantomeno minimizzano l'uso che fanno di materiale pornografico anche al loro partner o coniuge. Gli studi hanno scoperto che quando le persone celano qualche attività, ossia quando fanno cose di cui non sono fiere e le nascondono a familiari e amici, ciò non solo danneggia i loro rapporti interpersonali e le lascia con un senso di solitudine, ma le rende più vulnerabili alla depressione, all'ansia e alla scarsa autostima. Serbare segreti danneggia la fiducia. Per prima cosa dobbiamo evitare noi stessi la pornografia perché è letale. Uccide i rapporti umani teneri e genuini, distruggendo i matrimoni e le famiglie. Distrugge lo spirito della persona che la consuma. Proprio come il veleno più letale uccide il corpo e la mente. Miei cari giovani, non fatevi ingannare. Non pensate che una volta che andrete in missione o che vi sposerete, potrete smettere con questo comportamento che crea dipendenza. Se fate uso di materiale pornografico, se siete intrappolati in questa pratica, cercate ora un aiuto spirituale. Potete vincere la pornografia con l'aiuto del Salvatore. Non attendete. Vi imploro di lasciarla perdere. Ci sono molte risorse su lds.org che sostituiranno l'oscurità delle immagini pornografiche. Questi sono giorni difficili, ma non più difficili di quelli in cui Helaman e i giovani guerrieri si fecero avanti per difendere la loro famiglia e la Chiesa. Questo è il vostro momento di farvi avanti e di unirvi alle schiere degli altri giovani retti e zelanti per combattere la battaglia contro la pornografia. Questa è la battaglia che dobbiamo vincere e voi dovete vincerla nella vostra stessa vita. Desidero parlarvi velocemente del terzo argomento. Con quanta più attenzione possibile, voglio che capiate la posizione della Chiesa riguardo al matrimonio, come ci è stata spiegata dal nostro Padre Celeste tramite le Scritture e la famiglia, un proclama al mondo. Questo documento ispirato dichiara: la famiglia è ordinata da Dio. Il matrimonio tra l'uomo e la donna è essenziale per la realizzazione del suo piano eterno. I figli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre e da una madre che rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà. Gli apostoli hanno la responsabilità di essere sentinelle sulle torri per osservare e insegnare le dottrine di Cristo. Tutti voi sapete che oggi la definizione tradizionale di matrimonio è sotto attacco. C'è chi fonda la discussione sui diritti civili. La prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli hanno spiegato la posizione e la dottrina della Chiesa sugli scopi e sul piano che Dio ha per i suoi figli di spirito affinché questi facciano un'esperienza terrena e che è essenziale per la vostra vita eterna. Suppongo che molti di voi non abbiano letto la dichiarazione rilasciata all'inizio dell'anno. Cito da tale dichiarazione e vi chiedo di ascoltare con attenzione. I cambiamenti nella legge civile non cambiano né possono di fatto cambiare la legge morale che Dio ha stabilito. Dio ci richiede di sostenere e di osservare i Suoi comandamenti, a prescindere dalle opinioni divergenti o dalle tendenze nella società. La legge della castità è chiara. I rapporti sessuali sono appropriati solo tra un uomo e una donna legalmente e legittimamente sposati come marito e moglie. Vi invitiamo a ripassare e a insegnare ai membri della Chiesa le dottrine contenute in famiglia un proclama al mondo. La dichiarazione continua, proprio come chi promuove il matrimonio tra persone dello stesso sesso ha diritto a essere trattato civilmente, lo stesso vale per chi vi si oppone. Come membri della Chiesa abbiamo la responsabilità di insegnare il Vangelo di Gesù Cristo e di far luce sulle grandi benedizioni che derivano dall'ascoltare i comandamenti di Dio, come pure sulle conseguenze inevitabili che scaturiscono dall'ignorarli. Vi invitiamo a pregare affinché il cuore di ogni dove sia ben disposto verso i principi del Vangelo e affinché sia concessa saggezza a chi è chiamato a decidere su questioni fondamentali per il futuro della società. So che amate e sostenete il Signore e i Suoi profeti. Tuttavia so che anche alcuni di voi sono confusi sulle molte implicazioni delle decisioni della Chiesa di sostenere il piano rivelato che Dio ha per i Suoi figli. So inoltre che alcuni dei nostri giovani fanno fatica a comprendere come spiegare le dottrine sulla famiglia e sul matrimonio, rimanendo cortesi, gentili e amorevoli verso chi non è d'accordo. Potreste temere di essere definiti bigotti o intolleranti. Potreste conoscere qualcuno che ha problemi con l'attrazione verso persone dello stesso sesso o che ha deciso di vivere un rapporto con una persona dello stesso sesso. Il vostro affetto per quella persona, come figlio o figlia di Dio, può creare una lotta interiore quando cercate di amarla e di sostenerla, pur difendendo al contempo il piano eterno di felicità del Signore. Chiariamo, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni crede che l'esperienza dell'attrazione verso persone dello stesso sesso è una realtà complessa per molte persone. L'attrazione di per sé non è un peccato, ma lo è agire in base a essa. Sebbene non scelgano di provare tale attrazione, le persone scelgono come reagire ad essa. Con amore e comprensione, la Chiesa tende la mano a tutti i figli di Dio, compresi quelli che provano attrazione per persone dello stesso sesso. La Chiesa non insegna o sostiene il rigetto o altri comportamenti non cristiani. Dobbiamo amare gli altri e sforzarci di aiutarli a capire che nessuno dovrebbe ignorare o sottovalutare i comandamenti di Dio. In conclusione, in La Famiglia, un proclama al mondo, la prima presidenza del Quorum dei 12 Apostoli dichiarano: noi avvertiamo le persone che violano le alleanze della castità, che maltrattano il coniuge o i figli, che mancano di assolvere i loro doveri familiari, che un giorno saranno chiamati a renderne conto dinanzi a Dio. Inoltre, ammoniamo che la disintegrazione della famiglia richiamerà sugli individui, sulle comunità e sulle nazioni le calamità predette dai profeti antichi e moderni. Anche io ho partecipato alla formulazione di questo ammonimento. Come sentinella sulle torri, ho la responsabilità di suonare il corno e avvertire il popolo. Stasera, con ardore, ho levato una voce di ammonimento. L'ho fatto perché vi voglio bene e desidero che comprendiate che dobbiamo stare davanti al Signore e osservare i Suoi comandamenti. Questo è il mio dovere. L'ammonimento del Signore giunge con un invito a venire a Lui. Il nostro Padre Celeste conosceva le conseguenze del vivere in un modo decaduto e pertanto ha fornito un Salvatore, un agnello che è stato immolato fin dalla fondazione del mondo per i Suoi figli. Nell'Evangelo secondo Giovanni impariamo: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ricordate che il Vangelo è la buona novella. È un messaggio di speranza. Se ora siete in difficoltà, fatevi aiutare. Il Signore è misericordioso e perdona. L'Apostolo Paolo insegnò: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Anzi, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, poiché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né podestà, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Grazie a Gesù Cristo, la pace può rimpiazzare la colpa. Si possono ristabilire dei sani rapporti interpersonali e le dipendenze possono essere vinte. Dobbiamo far sapere ai nostri parenti e ai nostri amici questa verità. Dio è amore e invita tutti a venire a Lui e a prendere parte della Sua bontà e non rifiuta nessuno che venga a Lui. Abbiamo bisogno che voi, miei cari giovani adulti della Chiesa, siate impegnati nell'opera di salvezza prima, durante e dopo la missione. Il Signore vi invita a partecipare e a usare il social media che preferite per condividere il Vangelo e per essere un esempio moderno di figli e figlie di Elaman nelle grandi battaglie degli ultimi giorni. Egli desidera che diventiate i moderni giovani guerrieri che si ergono forti e uniti per difendere la verità. Vuole che siate coraggiosi e risoluti davanti all'avanzata del nemico. Sappiamo che alla fine il Signore vincerà la guerra e che Satana sarà sconfitto. Attraverso vari social media potete conversare sul Vangelo con parenti e amici. I missionari ritornati possono persino comunicare con le persone cui hanno insegnato il Vangelo o con quelle che hanno battezzato. Potete stare come testimoni della verità e difendere il regno. So che alcuni di voi temono di essere giudicati male, ridicolizzati e persino molestati se prendono le parti del Padre Celeste, del Signore Gesù Cristo e della Chiesa. Capisco le vostre preoccupazioni. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ho servito come giovane missionario nella missione britannica. A quel tempo i mormoni erano oggetto di derisione e di disprezzo e i missionari erano presi in giro e ridicolizzati. Persone ci tiravano oggetti e alcuni ci sputavano addosso. Tuttavia non ci siamo tirati indietro, ma abbiamo continuato a rendere testimonianza e insegnare il Vangelo. Come Abinadi ci siamo ritratti. Come Paolo non ci siamo ritratti indietro. Come il Salvatore non ci siamo ritratti. A quel tempo non potevamo immaginare l'impatto della nostra opera. C'erano 14 distretti e nessun palo. Oggi nelle isole britanniche ci sono 46 pali di Sion. Miei cari giovani amici, non preoccupatevi di chi si trova nell'edificio ampio e spazioso. Nefi vide che avrebbero deriso e puntato il dito verso coloro che sarebbero arrivati e avrebbero mangiato del frutto. Non siate come quelli che, dopo che ebbero mangiato del frutto, si vergognarono a causa di quelli che si burlavano di loro e si sviarono sui cammini proibiti e si perdettero. Siete una grande e importante generazione. E questo è un momento stupendo in cui vivere. Il futuro è radioso. Stasera dite a voi stessi: sto aiutando il Signore, facendomi avanti per condividere la mia testimonianza e per insegnare la verità che Dio ha rivelato negli ultimi giorni. Avete l'opportunità di usare con saggezza tutti questi social media per condividere ciò che avete imparato e sentito, forse addirittura stasera. Ricordate che c'è un tempo e un luogo debito per usare i social media e condividere i pensieri e la testimonianza delle cose che state imparando e ascoltando è uno di quei momenti. Possa il Signore benedirvi con una saggezza ben superiore alla vostra età, affinché con saggezza vi rendiate conto che siamo in battaglia e dobbiamo essere uniti, giovani e vecchi. Prego che il Padre Celeste vegli su di voi e vi benedica. Vi prego di nuovo, ricordate quanto vi amiamo. Chiedo al Padre nostro Padre Celeste di benedire ciascuno di voi, ovunque voi vi troviate a seguire questa riunione di stasera, con la pace del Signore nel cuore, con una testimonianza e una conoscenza colme di serenità del fatto che Gesù Cristo vive ed è il Figlio di Dio e che questa è la sua Chiesa. Possano tale pace e tale forza essere con voi. Possa il nostro Padre Celeste vegliare su di voi. Possiate non dimenticare mai durante questo viaggio che state affrontando che voi siete preziosi, tutti voi, nel preparare il mondo al giorno in cui Gesù Cristo dirà basta e tornerà per governare e regnare come Salvatore, come Signore dei Signori, come il Re dei Re, come il Redentore del mondo, attesto che Egli vive. Stasera abbiamo parlato di quelle cose che Gli stanno a cuore. Prego umilmente affinché lasciamo questa riunione colmi di amore per il Signore e del desiderio di servirlo. Nel sacro e amato nome del Signore Gesù Cristo. Amen.
Nostro caro Padre Celeste, ti ringraziamo per questa domenica e per aver potuto ascoltare le parole dell'anziano Baldar. Ti siamo grati per lo spirito che abbiamo sentito questa sera e per la tecnologia a nostra disposizione e per tutto ciò che di buono ci può dare. Ti preghiamo affinché il nostro uso della tecnologia non superi la nostra capacità di sentire ed ascoltare lo spirito. Ti preghiamo affinché possiamo sempre riuscire a sentire i tuoi suggerimenti e ad agire di conseguenza, per poter essere strumenti nelle tue mani e far avanzare la tua opera. Ti chiediamo di renderci più forti nella battaglia contro la pornografia. Siamo molto grati per l'istruzione del matrimonio. Siamo grati per il nostro Salvatore Gesù Cristo e per l'espiazione. Ti vogliamo molto bene e ti preghiamo per la sicurezza nel tornare a casa. Diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you.